This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 9-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at ikea-usa.com today.
Storie Libere presenta.
C'è un equivoco che di tanto in tanto inquina il dibattito pubblico. Non è nuovo, ma ogni volta che emerge ha il potere di spargere veleno. È l'idea secondo cui tutte le vittime sono buone, tutte le vittime sono innocenti. Al tema ha dedicato un bellissimo libro anni fa Daniele Giglioli, che si intitola appunto Critica della vittima. Non tutte le vittime sono innocenti, non tutte le vittime ci assomigliano o ci piacciono, ma ciò non di meno il grado di civiltà della nostra società si misura nella protezione che sappiamo offrire alle vittime. Come si può pensare di non raccontare la prospettiva dei civili in questa guerra? Riparto per Kiev dopo un mese in Italia, un mese avvelenato da un dibattito che per me è anni luce dalla realtà. La guerra in Ucraina è cominciata il 24 febbraio. Tutti si aspettavano che fosse una guerra lampo e invece il paese è sotto attacco e il conflitto cambierà per sempre l'ordine mondiale. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa. È la guerra, commentano in tanti, di fronte agli orrori delle fosse comuni di Bucha, di Borodianka, delle aree intorno a Kiev occupate per un mese dai russi a marzo. Certo, è la guerra, ma anche la guerra ha le sue regole. Dovremmo pretenderlo, dovremmo avere un sentimento di ribellione, di scandalo, quando queste regole sono violate. Il principio secondo cui, perfino nello scenario atroce di un conflitto, ci siano dei limiti, dovrebbe essere un punto di partenza acquisito. È il diritto umanitario e anche questo ha a che fare con la nostra storia, con il tentativo di limitare i danni quando saltano tutte le regole, definire alcuni principi fondamentali che si condividono perfino con i nemici. Non torturare, non stuprare, non attaccare gli ospedali e le strutture sanitarie, lasciare operare gli osservatori indipendenti e le organizzazioni umanitarie, non attaccare i civili, non usare armi cui effetti sono indiscriminati. Sono principi fondamentali, dovrebbero orientare il nostro sguardo. Eppure, a due mesi dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il dibattito pubblico ha perso ogni limite e anche il senso della realtà. Ci si divide come allo stadio, si mettono in discussione perfino i fatti, la cronaca degli avvenimenti. Non è che non sia auspicabile un dibattito pubblico argomentato sull'opportunità di inviare armi a Kiev o sul livello di coinvolgimento dell'Italia e dell'Europa nel conflitto o sulle conseguenze politiche di tale coinvolgimento. Ma per l'appunto quello è il campo delle opinioni che dovrebbero essere fondate sulla conoscenza dei fatti. Una conoscenza obiettiva e completa, aiutata da analisi informate del contesto. Invece i toni che ha assunto la discussione danno l'idea che la guerra è già arrivata anche nei nostri paesi, nei contesti in cui invece ci si dovrebbe mantenere lucidi per sostenere alternative diplomatiche e costruire vie di uscita al conflitto. Nel mese che ho trascorso in Italia dopo l'Ucraina, almeno tre persone mi hanno chiesto se l'attività dei giornalisti in Ucraina fosse embedded con le truppe ucraine. Embedded suona come un sospetto di manipolazione. Come sia possibile pensare che il lavoro di 2000 giornalisti di tutto il mondo arrivati in Ucraina per raccontare il conflitto sia manipolato dall'esercito è difficile da capire. Quando sappiamo con certezza che invece è impossibile per la stampa operare liberamente e senza censura nei territori occupati dai russi. Ci siamo lamentati per molti anni che il conflitto siriano fosse inaccessibile, che la guerra fosse raccontata solo da chi era coinvolto direttamente nel conflitto. Ora, nella guerra che forse è stata più raccontata, non ci fidiamo dell'indipendenza della stampa. Non è un bel segnale tra tanti. Basta con questi racconti dal campo, con queste storie. Più analisi e meno racconti, mi ha detto una persona che conosco giorni fa. Ma come si fa a prendere decisioni e perfino a fare analisi sensate, senza la cronaca dei fatti? Ho risposto io. I racconti dal campo sono sempre incompleti, è ovvio, ma sono indispensabili per pensare, per fare delle analisi. L'impressione spassionata che ho è che ci sia una grande confusione, innanzitutto sui ruoli, a causa probabilmente del vuoto lasciato dalla politica. I giornalisti dovrebbero fare i giornalisti, gli analisti il loro mestiere e così i politici. Ma si tende spesso a confondere i piani. Più in generale, dopo 2 anni di pandemia e 2 mesi di guerra, c'è un'insofferenza generale verso tutto quello che è doloroso, angosciante, complicato, complesso. Girarci dall'altra parte e vivere questa primavera come se niente fosse successo non mi sembra che aiuti. Rimuovere le conseguenze dell'epidemia e della guerra non credo che servirà a tenerci al riparo. Sono arrivata in Polonia a 2 mesi dall'inizio della guerra. All'aeroporto di Cracovia mi aspettava Jakub, un ragazzo con i capelli rossi e una macchina dello stesso colore dei suoi capelli. Mi ha portato al valico di confine di Medyka, che avevo attraversato a fine febbraio a bordo di un convoglio umanitario di polacchi. Jakub lavora come informatico in Polonia, per arrotondare fa l'autista. Mi racconta che ha una casa a Livorno, in Italia, che affitta come bed and breakfast. Mi mostra orgoglioso il volantino della sua casa vacanza sulla Riviera Toscana. La madre vive da almeno 2 decenni in Italia, si è trasferita per lavorare e non se n'è mai andata. Prima o poi la raggiungerà, mi confessa.
That government like
Jakub mi racconta che in Polonia l'accoglienza dei profughi ucraini sta già aprendo le prime crepe. Il governo conservatore sta approfittando della situazione, secondo lui. Stanno arrivando molti soldi per l'accoglienza, racconta. Ma dove finiranno? Chi li monitorerà? E che succederà ora che i profughi sono entrati nel mercato del lavoro polacco?
Workers market. So I was reading today most of the jobs without knowledge of the Polish language is already covered.
La Polonia si percepisce ancora come un paese di emigrazione e essere questa volta un paese che accoglie presenta diverse difficoltà.
We had a really bad situation, so even with the workers, it was like because a lot of people emigrate from Poland. At last, you know, like in the last 15 years, it was just like a lot of people who just leave the country. So now we had really big problem with workers.
Jakub teme che i servizi sociali e le scuole non reggano l'impatto dell'arrivo di più di 1 milione di migranti ucraini.
It will be some problems with the social, like the social coverage, because we have also a lot of Ukrainian children. They have to go to schools. They have to. We have to find a place for them. And of course, some teachers who can teach them Polish language.
I polacchi sono già razzisti. Sono già razzisti nonostante abbiano accolto gli ucraini con molta empatia in un primo momento, mi spiega Jakub.
They are already racist, so it's going to be not worse than it is in this country, because
D'altro canto, dice, sono razzisti con i siriani che stanno morendo di freddo al confine con la Bielorussia, respinti dalle guardie di frontiera polacche. È già buio quando arriviamo al confine. Sono indecisa se aspettare che venga giorno per attraversarlo, ma la frontiera mi sembra molto diversa da quando l'ho vista la prima volta. È in attività 24 ore su 24, ci sono sempre meno persone che escono e molti invece stanno tornando indietro, tornano in Ucraina dopo aver passato 2 mesi in altri paesi europei. Incontro una famiglia di volontari francesi dell'ONG Il Convoglio della Solidarietà. Sono venuti a portare degli aiuti umanitari e a distribuirli tra i profughi.
Ben, moi je suis là depuis dimanche, donc depuis dimanche c'est plus calme que d'habitude, il y a moins de monde.
La situazione è piuttosto calma, sono più quelli che tornano che quelli che escono ormai, mi confermano. Molti ucraini ritornano per andare al fronte, mi dice uno dei volontari, Alexi Corbulier.
Ritorno in Ucraina piuttosto che viene, quindi è più calmo che d'habitude. Noi facciamo molto di livraison, quindi on charge dei camion e on livre in Ucraina, ma anche on livre a Tesco. E a d'altri endroits.
I volontari francesi insistono perché io mi trattenga e passi la notte a Medica, ma io sono abbastanza sicura che sia meglio arrivare a Leopoli il prima possibile, così domani potrò prendere il primo treno per Kiev. Nei primi giorni della guerra, ad attraversare questi pochi metri di frontiera ci ho messo 5 ore. 2 mesi dopo, passare attraverso la recinzione verde che separa la Polonia dall'Ucraina, bastano pochi minuti. Passo il primo ufficio per il controllo del passaporto, poi il secondo. In un quarto d'ora sono di nuovo in Ucraina. Mi carica un taxi che mi porterà a Leopoli in 2 ore. Senza essere fermato da nessun posto di blocco. La guerra è qui, ma si è normalizzata, penso. È un pensiero che mi disturba, ma non posso fare a meno di farlo. Mentre dalla radio del taxi esce una musica disco a tutto volume che rompe il silenzio della notte, l'auto sfreccia sulla statale. La guerra durerà ancora a lungo e qui hanno cominciato a conviverci. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.